Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Può un uomo cieco capire fino in fondo com'è di vedere? Possiamo noi, limitati come siamo, comprendere veramente l'immensità dell'universo? Possiamo? In realtà siamo limitati, molto, e questo vuol dire che cose troppo grandi non possiamo comprendere, no? Cos'è il numero di scarabei che ci sono? Vi ho detto anni fa. 800.000 tipi di scarabei, di tipi di insetti ci sono milioni, milioni, milioni di tipi di insetti, solo insetti, non uccelli, rettili o pesci, insetti. Può un uomo veramente comprendere a fondo tutti gli insetti diversi del mondo? Milioni di tipi, impossibile, la nostra mente non è così grande. Ed è importante riconoscere questo. Si può accettare, se posso dirlo, per fede certi fatti, senza riuscire ad abbracciare pienamente questi fatti. Allora, Dio è il nostro creatore, dobbiamo tutti comparire davanti a Dio. Noi siamo peccatori di natura, abbiamo certamente bisogno assolutamente di un salvatore, e che quel salvatore, sappiamo grazie a Dio, è Gesù Cristo. Solo in Gesù Cristo c'è la salvezza, ma siamo salvati per fede in Gesù Cristo. Abbiamo parlato in altri momenti cos'è la vera fede, ma oggi vorrei parlare chi è Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? Bisogna credere in Gesù Cristo, non credere in un concetto tuo di Gesù Cristo, perché se il tuo concetto di Cristo non è Cristo, tu non sei salvato. Perché il vero Gesù Cristo è qua, tu stai credendo un'idea tua che è là, e tu hai fede nella tua idea, ma la tua idea non è Cristo. È un'idea nostra, non ci salva, solo Gesù Cristo ci salva. E così voglio guardare insieme oggi brevemente, perché dico brevemente, non si può vedere che una piccola parte, due aspetti di Gesù Cristo che sono fondamentali per conoscerlo in modo vero, per poter credere in Lui. Il primo è che Gesù Cristo è veramente Dio. Gesù è Dio. Gesù è uomo, anche, ma in questo caso voglio notare che è Dio. E poi vorrei guardare brevemente insieme al fatto che Dio è uno, ma Dio è uno in tre persone. E vogliamo vedere quello. È una verità molto chiara nella Bibbia, come vedremo. Queste sono due verità che la logica umana non riesce ad afferrare. Non si può afferrare che Gesù è pienamente uomo, è pienamente Dio. Non va con la logica. Ma Dio è al di sopra della logica. È la stessa cosa per Dio, uno in tre persone. Allora, la Bibbia rende molto chiaro, ripetutamente, che Gesù Cristo, l'uomo Gesù Cristo, è Dio. Io non c'è tempo in un insegnamento, in un sermone, non c'è tempo di mostrare le innumerevoli prove. Letteralmente sto facendo una piccola percentuale delle evidenze che ci sono. Cioè c'è molto più di questo. Non sto neanche toccando certi campi grandi. Sto solo toccando alcuni, abbastanza per far vedere. È chiarissimo che Gesù, l'uomo Gesù, il Cristo, è Dio. Iniziamo per il fatto che viene chiamato Dio modo specifico in vari brani. Tanti versetti, oggi se volete posso darvi un elenco, ma scrivete pure. Tito 2, 13. E dice che stiamo aspettando chi? Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Stiamo aspettando il nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Filippesi 2, 5 e 8. Descrive la divinità, il fatto che Gesù è Dio. Leggo da 5:8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Quando dice all'inizio, essendo in forma di Dio, come nessuna creatura è nella forma di Dio, e poi dice proprio l'essere uguale a Dio. Lui è uguale a Dio, uguale, non qualche, no, uguale perché è Dio. Giovanni 1, da 1 a 3, dichiara la parola e poi dice che più in avanti dice che la parola è diventata carne, quindi è diventato uomo. Però notate quello che dice, che è Dio. Giovanni 1, 1 a 3. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi la parola, chiaramente descritto dopo come carne, uomo, Gesù, è con Dio ed è Dio. Apocalisse 1, 4 e 5, Dio per primo, infatti qui vediamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, capitolo 1, versetti 4 e 5, e Dio viene elencato per primo, questo sarebbe il Padre, e viene descritto come colui che è, che era e che ha da venire. Quello è Dio Padre. Leggo. Giovanni, alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Allora, andando avanti in capitolo 2, Gesù appare a Giovanni e dice questo di Gesù. È Gesù che parla all'angelo di una delle sette chiese. E all'angelo della chiesa in Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Prima, aspetta un attimo, avevo saltato, 8. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire. E quindi Gesù è il primo e l'ultimo, ma Dio Padre è il primo e l'ultimo. In Giovanni 14, Gesù dichiara ai discepoli in 7 a 10, che chi ha visto Lui ha visto il Padre. Cioè, se hai visto me, hai visto il Padre. Leggo quello. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. Fin d'ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse, Signore, mostrici il Padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostrici il Padre? Non crede che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Gesù dice, se avete visto me, avete visto il Padre. C'è un'altra cosa, il titolo il figlio di Dio è un titolo di divinità. È un titolo di divinità. E Gesù è riconosciuto come figlio di Dio e questo fatto, la sua divinità, figlio di Dio, è una cosa che gli uomini non vedono naturalmente. Quando Gesù chiese in Matteo 16, chi dite le persone che io sia, che figlio dell'uomo sia, e loro dicono, e chi dite voi? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Capire veramente che Gesù è il figlio di Dio, quindi divino, è un'opera di Dio nel cuore di una persona. Allora, i giudei conoscevano le scritture molto bene e sapevano figlio di Dio vuol dire essere uguali a Dio. Infatti leggo in Giovanni 5,18, per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. In Romani 9, un brano che dichiara chiaramente che Cristo è Dio, leggo, dai quali sono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Amen. Cristo, sopra tutte le cose, è Dio. Questo è categorico. In Colossesi 2,9, parlando di Cristo, dichiara, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Cioè, abita, dimora in Lui corporalmente tutta la pienezza della Deità. Non è che ha qualche ombra di Dio in Lui. No, no. Tutta la pienezza della divinità, della Deità, dimora in Cristo, corporalmente, è Dio, è Dio incarnato. In 1 Timoteo 3 leggiamo che Dio si è manifestato nella carne. Allora, è il figlio che si è manifestato nella carne e quindi sta dicendo che è Dio. Leggo 1 Timoteo 3,16. E senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Chi? Dio. Dio è stato manifestato in carne. Ci sono anche tanti brani nell'Antico Testamento che parlano di Dio, l'Eterno, Yahweh, che nel Nuovo Testamento vengono applicati a Gesù. Tantissimi. E vi leggo come esempio Gioele 2,32 e poi Romani 10,13. Gioele 2,32. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Romani 10,13. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E Pietro rende chiaro in Atti 4, non c'è nessun nome sotto il cielo sul quale possiamo essere salvati, se non quello di Gesù Cristo. Poi ci sono tantissimi attributi di Dio, che ha solo Dio, che ha Gesù Cristo. Per esempio, in Isaia 9 c'è una profezia della nascita di Gesù, e notate i titoli che vengono dati a Gesù Cristo, che nascerà. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Dio potente, Padre eterno. Un bambino ci è nato, quindi di Dio incarnato, ma è Dio, è Padre eterno. Dio si è incarnato, Gesù Cristo è Dio. In Giovanni 1, versetto 4 abbiamo letto, o non abbiamo letto, ma leggo adesso allora, in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. In Lui era la vita, ha vita in sé. Dio dà vita, in capitolo 5 dice che anche Lui dà vita. Le creature ricevono la vita. È immutabile, questo è un attributo di solo Dio, gli uomini cambiano, ma Dio non cambia. In Ebrei 13, 8 leggiamo, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non cambia, è immutabile. Abbiamo visto in Giovanni 1, 3 che tutte le cose fatte sono state fatte per mezzo di Lui. In Colossesi 1, 15 leggiamo che è il creatore, leggo 15, 16. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Tutto esiste per Gesù Cristo. In Ebrei 12, 2 e 3, come creatore, di nuovo. In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, che è lo splendore della sua gloria, e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Gesù è il creatore. Gesù è l'impronta dell'essenza del Padre. Gesù sostiene tutto l'universo. Gesù è chi ha creato tutto, ma in Genesi 1 leggiamo, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dio è il creatore, ma Gesù è il creatore, perché Gesù è Dio. C'è un altro fattore, le opere. Ci sono opere che fa solo Dio. Il più grande di questi va oltre a creare e perdonare. Perdonare, dare la vita, perdonare. Quando Gesù guarì il paralitico in Marco 2, prima di guarirlo ha perdonato i suoi peccati. E i giudei erano tutti offesi, ma chi è questo che... Questo è blasfemo che un uomo perdona peccati e sarebbe blasfemo. Non sbagliavano. Sarebbe blasfemo per un semplice uomo di dire di perdonare peccato, perché solo Dio può perdonare i peccati che sono contro di Lui. Ma leggo come Gesù dimostra di avere questa autorità. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro, perché mai costui parla in questo modo? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro, perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora, finché sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti stupivano e glorificavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. E gli dico, certo, non avete mai visto nulla di simile. Perché Dio non si era mai incarnato prima. Dio non era mai stato fisicamente sulla terra per vivere. E certo non avete visto nulla di simile. Perché questo non è un grande profeta. Questo è Dio incarnato. Un altro fra i tanti esempi, prove che Gesù è Dio è che riceve adorazioni. Bisogna adorare solo Dio. Quando gli uomini cercavano di inginocchiarsi a Pietro o a Paolo, cosa facevano? Alzati, anch'io sono uomo, ricordate? Ma Gesù riceveva adorazione perché è Dio. Infatti, in Ebrei 1:6, che non leggo, ma vedendolo voi, Dio Padre comanda agli angeli di adorare Gesù, il Figlio. In Apocalisse 5, è un brano che voglio leggere, guardiamo in cielo. Allora, chiaramente in cielo solo Dio viene adorato. Cioè in cielo solo Dio può essere adorato. E voglio leggere quello che succede, questo è capitolo 5, versetto 11 a 13. Giovanni parla. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra, e quelle che sono nel mare, e tutte le cose contenute in essi, che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello sino la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E io dico amen. Incredibile. In cielo si adora colui che è seduto sul trono, il Padre, e si adora l'agnello, Gesù Cristo. Quindi questo vuol dire Gesù è Dio. Solo Dio può essere adorato. E in cielo si adora il Padre e il Figlio entrambi. Allora, solo Dio incarnato può salvarci. Se non fosse incarnato, non potrebbe portare i nostri peccati. E se non fosse Dio, non potrebbe pagare quello che è un debito eterno. Ma essendo Dio ed essendo uomo, ha potuto prendere i nostri peccati su di sé e pagare per l'eternità. Allora, è chiaro che Gesù Cristo è Dio. Ma c'è un'altra verità fondamentale da capire. Gesù è pienamente Dio, ma la Bibbia è molto chiaro che Dio è uno. Ricordate questo in Deuteronomio 6? Il Dio è uno. Dio è uno. Non ci sono tre dei, o due dei, o quattro dei. C'è un Dio solo. Ma questo unico Dio si trova in tre persone. E quello che voglio notare dalla scrittura è la chiara distinzione fra il Padre e il Figlio e anche lo Spirito Santo. C'è una mentalità in giro da secoli, ma sta prendendo la moda. Visto che la Trinità, se un esempio, ma non dico quello, visto che un Dio in tre persone non è logico, e non è logico, cioè scusate, non è logico, perché non è di questa creazione, visto che non quadra con la logica umana, ci sono delle persone che negando quello che è chiaro nella Bibbia, che vediamo adesso, dicono, ma non è tre persone, è sempre quell'unica persona che si rivela in tre modi. Si chiama questa eresia ed è proprio quello, modalità. Quindi non c'è Dio Padre e Dio Figlio e lo Spirito Santo. C'è solo uno che si rivela, mette una facciata, mette una maschera. Questa è un'eresia. chiamato modalità. E se tu credi quello, non stai credendo nel vero Gesù. Allora, dobbiamo iniziare capendo che noi siamo finiti, Dio è infinito. Noi siamo creature limitate. Quindi, dobbiamo capire che non possiamo capire. Non possiamo mettere Dio in una scatola di logica umana e dire ho capito tutto. No, se tu pensi di capire tutto, vuol dire che non hai capito nulla, letteralmente. Dio dice in Isaia 55, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, ma sono un pochettino più alti? No, come i cieli sono più alti della terra. Così i miei pensieri, le mie vie sono più alte delle vostre. Dobbiamo iniziare con l'umiltà di dire io, uomo limitato, non posso afferrare tutta la verità di chi è Dio infinito. Questo è il primo passo. Dobbiamo credere quello che è chiaro, anche se non riusciamo a comprendere. Allora, quello che è chiaro è che c'è una chiara distinzione fra il Padre e il Figlio e anche con lo Spirito Santo. Vediamo questo ripetutamente. Abbiamo già letto Giovanni 1, da 1 a 3, che mostra che la parola, Cristo, era presso Dio ed era Dio. Umanamente non ha senso. Non puoi dire che Salvatore era presso Adriano ed era Adriano. Umanamente no, non si può dire quello. Però umanamente non è possibile. Ma stiamo parlando di Dio. Leggo ancora quel brano. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Quindi è Dio, è il creatore, eppure era con Dio, era presso Dio. Per un brano che vorrei vedere più a fondo. Un brano ricchissimo, dove vediamo questo rapporto padre-figlio, è Giovanni 17. Giovanni 17. Gesù ha finito tutto quello che aveva da insegnare agli apostoli, sta per essere arrestato, ma prima di andare al giardino ad essere arrestato, prega questa preghiera. E gli apostoli ascoltano e hanno scritto giù perché lo Spirito Santo ha ricordato loro le parole. E voglio notare quello che il figlio dice al padre. E ditemi voi, se riconoscete che non è uno che porta due maschere diverse qui. No, non è la stessa persona. Gesù sta parlando al padre e descrive cose che esistono solamente in un rapporto. Versetto 1. Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio, affinché anche tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo, che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Avete sentito questo rapporto? Tu mi hai dato, io ti ho glorificato, io ho fatto quello che mi hai dato da fare. Tu mi hai dato questi uomini. Io ho manifestato il tuo nome a loro. Chiarissimo questo. si sente moltissimo questo rapporto. Il figlio glorifica il padre glorifica il padre aveva dato degli uomini al figlio, il figlio compie, aveva compiuto l'opera che il padre gli aveva dato. Questo dimostra la chiara distinzione fra il padre e il figlio e il loro rapporto. E poi mostra anche la divinità di Gesù, perché dice: glorificami con la gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Di nuovo, gloria appartiene a Dio solo. Matteo 13, vediamo la chiara distinzione fra il padre e il figlio, e vediamo che sono due persone diverse, e vediamo anche lo Spirito Santo, che è diverso dal figlio, è diverso dal padre. Giovanni il Battista sta battezzando, Gesù arriva da lui e dice che vuole essere battezzato. Notate lo Spirito Santo, notate il Padre. Matteo 3:13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco, i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Allora qui vediamo Gesù, vediamo lo Spirito Santo che viene dal cielo, quindi è separato da lui, che lui è qui e sta venendo lo Spirito Santo, poi lo Spirito arriva a lui e si sente una voce dal cielo, ed è il Padre, perché proprio dichiara: questo è il mio amato figlio. E poi vediamo lo Spirito guidare e condurre Gesù nel deserto, quindi una distinzione anche lì. Quindi qui vediamo chiaramente la distinzione dal Padre al Figlio allo Spirito. Troviamo queste distinzioni in tanti altri brani e non sto a leggere tutti per tempo, ma vediamo queste distinzioni. Quindi dobbiamo capire: Dio è uno, la Bibbia insegna quello. Gesù è Dio, ma è chiaro anche che il Figlio è diverso dal Padre, è diverso dallo Spirito, anche se insieme è un unico Dio. Hanno un rapporto, questo è importante, hanno un rapporto l'uno con l'altro. Abbiamo appena letto: questo è il mio figlio amato, il mio amato figlio. Cosa vuol dire? E qui non è solo unidirezionale, il padre ama il figlio. Questo è un rapporto, questo è un rapporto. Il figlio dichiara di glorificare il padre, sono distinti. Allora, di nuovo, dobbiamo capire che a livello di logica umana questo non è comprensibile. Come, no, non ci sono tre dei, c'è un Dio solo, c'è un solo Dio. Ma ci sono tre persone in questo Dio che sono distinte. Allora, il problema non è che non è chiaro nella Bibbia, è chiaro. Il problema è che spesso arriviamo, e ha a che fare con l'orgoglio umano, di voler inquadrare le dottrine e le verità in una scatola che possiamo noi contenere e controllare. Ma non riusciamo a mettere questa verità in una scatola. L'unico modo di accettare quello che è chiaro nella Bibbia è umilmente per fede. Lo vedo, non riesco a concepire. Tante persone mi hanno chiesto negli anni di spiegare questo, e ti dico: io ti spiego fino a un certo punto, ma poi non posso neanche io concepire come è possibile E dico, non lo so. È Dio. È Dio. Lui non è una creatura. Tutto è possibile. È Dio. Allora, attenzione. Nei secoli gli uomini hanno dato un'etichetta a questa verità, che Dio è uno, ma in tre persone. L'etichetta non è nella Bibbia. Non troviamo mai la parola, è solo un'etichetta per descrivere la verità con una parola. La parola conosciamo tutti, è Trinità. E se qualcuno dice, ma non si trova mai la parola Trinità nella Bibbia, dice, hai ragione, hai ragione. È un'etichetta. E non sto qui a combattere per l'etichetta. Sto qui a dichiarare la verità che quell'etichetta esprime. Che dobbiamo accettare per fede. Perché solo un Salvatore Dio potrebbe salvarci, ma Lui si rapporta al Padre. Dobbiamo credere questo. Ma non è solo una verità intellettuale. Non è solo una verità intellettuale. È una meravigliosa verità che ci può incoraggiare, aiutare, stimolare moltissimo. Per esempio, in 1 Giovanni leggiamo Dio è amore. Ma che cos'è l'amore? L'amore è qualcosa che hai verso altri. Dio è uno, ma in tre persone. Abbiamo già letto, questo è il mio amato figlio. Il padre ama il figlio. E questo ci aiuta a capire il cuore di Dio, capendo perciò più il suo amore per noi. Un'altra cosa che mi aiuta tantissimo, il figlio. Nel suo ruolo sulla terra, cosa ha fatto? Ha ubbidito fino alla morte, e la morte di croce. E cosa ha fatto il padre? Dopo, lo ha sovranamente innalzato. E questo troviamo in brani come 1 Pietro 5 e anche Giacomo. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché Egli ti innalzerà al tempo opportuno. E quindi possiamo dire, sì, vedo nel rapporto padre-figlio che lui, prendendo l'umanità, è stato ubbidiente. Avendo preso l'umanità, umanità poteva dire, il padre è più grande di me. Non vuol dire che non è divino, ma sta parlando, io ho preso un ruolo di essere nella forma di servo, nella forma di uomo. Voglio tornare a Giovanni 17. Questo brano è meraviglioso. Abbiamo letto dal versetto 1 al 8 questa preghiera in cui vedevamo chiaramente il rapporto padre-figlio. Io voglio andare avanti e voglio notare quello che abbiamo già letto. Gli uomini che tu mi hai dato. E voglio notare questo. Questo brano dipende totalmente dal fatto che il padre e il figlio sono due persone distinte. E leggo in mezzo, inizio al versetto 9, la preghiera di Gesù al padre. Sta parlando degli uomini che Dio aveva dato a lui. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. Ora, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, ed io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono dal mondo, come neppure io sono dal mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me, ed io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro, e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Amen. È possibile una preghiera così se non ci fosse la distinzione fra il padre e il figlio? Cioè, un bambino capirebbe subito che si tratta di due persone, ma c'è un solo Dio. C'è un solo Dio. Una cosa mi colpisce e mi incoraggia moltissimo, quante volte Gesù dichiara che il padre li aveva dato gli uomini. Dio Padre ha dato le persone a Gesù da salvare. Fermatevi con me a pensare a questo. Questa è una verità incredibile. Noi che siamo salvati siamo un dono dal Padre al Figlio. Tu mi hai dato quegli uomini. Non prego per il mondo, prego per quelli che tu mi hai dato. Gesù non prega per tutte le persone, prega per coloro che il Padre ha dato a Lui. Poi cosa fa Gesù? Li salva, li santifica e poi ripresenta questi uomini santi e senza macchia al Padre. La salvezza non è semplicemente che Dio mette lì, ok, chi vuole lei ha la salvezza, Gesù ha pagato, chi lo vuole è là. No. Il Padre ha dato al Figlio delle persone specifiche. Gesù dice, non prego per il mondo, ma prego per coloro che tu mi hai dato. Allora, e questa è la cosa incredibile, la salvezza, la nostra salvezza, fa parte di un dono di amore fra Padre e Figlio. Noi troppo spesso siamo focalizzati sulla salvezza in termini umani, pensando a noi, in un certo senso quasi pensando a Dio e Gesù, un po' sì, siamo salvati, ma siamo salvati dall'inferno. Certo, siamo salvati dall'inferno, certo, ma la nostra salvezza è un dono, un regalo che il Padre ha dato al Figlio, e il Figlio salva e santifica e ripresenta il Padre. Quindi la nostra salvezza è infinitamente più grande di solo una cosa nostra. La salvezza è per mezzo del Dio incarnato, che ha pagato l'ira di Dio Padre. La salvezza, la Bibbia insegna, è il proponimento di Dio Padre, adempiuto dal Figlio, applicato dallo Spirito Santo che ci rigenera e applica, ci battezza nella morte e nella resurrezione di Gesù Cristo, battesimo dello Spirito Santo in cui uno viene battezzato in Cristo, così la morte di Cristo come conto come di quella persona. Io sono stato, dice Paolo in Galati 2, io sono stato crocifisso con Cristo. E così siamo rigenerati per lo Spirito Santo, siamo giustificati, lo Spirito Santo ci giustifica applicando la morte di Cristo a noi e il Padre è soddisfatto. La salvezza è un cammino di fede. Ma quale fede? È fede in chi? Fede in Gesù Cristo. Fede che Dio ha preso carne per morire perché i miei peccati erano così terribili che nulla poteva pagare il debito se non solo Dio incarnato. Il Figlio ha pagato, il Padre è soddisfatto. Oh, che possiamo confidare in Dio. Giovanni 14:1. Quello che dovrebbe turbarci, di che cosa sei stato turbato questa settimana? C'è una cosa che dovrebbe turbarci e quello è la condanna eterna. Così dice Gesù in Matteo, non temete gli uomini, non temete coloro che possono uccidere il corpo, poi non possono fare nulla, temete piuttosto di colui che dopo aver ucciso il corpo può mandare alla Geenna. Ma non dobbiamo essere turbati. Gesù dice in Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Tutto quello che succede qua passerà. Forse persecuzioni, forse sofferenze, forse malattie, forse problemi di tanti tipi, ci saranno afflizioni. Ma se noi abbiamo il perdono, non importa, passerà. Che abbiamo una vita piena di travaglio per poi avere l'eternità con Dio, o che abbiamo una vita con pochi problemi per poi passare l'eternità con Dio. Non importa. Non importa. Dio ci darà solo le prove giuste. Crediamo in Dio, crediamo anche in me, Gesù Cristo, Dio incarnato, Dio tre in uno. Crediamo in Gesù, che è amato dal Padre, è morto per noi, ritornerà per noi. È Dio e ci farà arrivare nella presenza di Dio Padre per sempre. Ringraziamo Dio. Padre, voglio lodarti, perché sei Dio, non sei un uomo, sei Dio. Tu non sei come noi, tu sei infinito, tu sei onnipotente, onnisciente, perfettamente santo, tu sei eterno, immutabile, Padre, tu e solo tu sei Dio. E abbiamo visto oggi che sei un unico Dio, c'è un Dio solo, Dio è uno, eppure tu esisti contemporaneamente in tre persone. E c'è il rapporto, il Padre ama il Figlio, il Padre ha dato noi che siamo salvati e tutti coloro che saranno salvati, il Padre ci ha dato a Gesù Cristo come dono. Gesù salva, Gesù santifica e ripresenterà questo dono di amore al Padre. Aiutaci a vedere sempre di più chi è Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, per veramente credere in Lui. Aiutaci a non avere un cuore turbato, avendo vera fede in te, o Padre, e in Gesù Cristo. Grazie. Ti lodo per queste verità, perché sono le basi della nostra salvezza. Ti lodo e ti ringraziamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.